Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Buongiorno, buonasera a tutti, dipende da quando ci ascolterete e bentornati ad una nuova puntata di Radio Amnesty. Con me oggi ci sono
Luca
e Andrea, ciao a tutti.
Bene, come sapete questa è la terza e ultima puntata dedicata al tema della schiavitù moderna. Tra l'altro settimana scorsa, il 25 marzo, era la giornata mondiale in ricordo delle vittime della schiavitù che ricordiamo oggi interessa circa 4 milioni di persone al mondo. Con queste tre puntate dedicate alla schiavitù abbiamo voluto far emergere appunto che questo non è un fenomeno che appartiene al passato, ma che al contrario rimane un fenomeno estremamente attuale che negli anni ha assunto diversi volti, dai lavori forzati alle prestazioni professionali sotto minaccia, costrizioni fisiche, fino alla tratta di esseri umani, che è proprio il tema di cui ci occuperemo oggi. Tra l'altro è importante sottolineare che la tratta di esseri umani non deve essere confusa con il traffico di migranti, ossia il crimine che consiste nello spostamento illegale di una o più persone da uno stato ad un altro con il consenso della persona trafficata e senza finalità di sfruttamento. La differenza principale tra le due nozioni infatti risiede nel fatto che mentre nello smuggling, quindi nel traffico di migranti, il migrante ha un ruolo attivo nel contattare l'organizzazione ed esiste quindi una sorta di accordo tra le parti, quando si parla di tratta si fa riferimento all'uso di mezzi violenti, coercitivi o quantomeno ingannevoli. Per quanto riguarda la situazione del fenomeno in Italia, ne parleremo dopo con Stefania Massucci, che lavora per l'associazione Onlus on the Road, che si occupa di prevenzione e contrasto del fenomeno e che tra l'altro abbiamo avuto il piacere già di conoscerla in occasione della conferenza che si è tenuta il 9 febbraio dal titolo Il corpo in vendita dalla strada alla rete.
Ora ascolta la prima canzone, ballata del lavoro interinale dei ministri.
Cosa mi costa aspettare che spiova? C'è sempre di peggio dietro l'angolo. La guardia giurata, il secondo pilota, il ladro di ortiche, il vicequestore. Pagami, ci vuol poco a scordarsi da dove eri partito e per cosa. Ora pagami, non ha senso più chiamarti padrone. Se son qui è soltanto perché non ho forze per andare altrove. Pagami. Abbiamo bisogno di chi ha bisogno, c'è sempre di peggio dietro l'angolo. L'agente segreto è quello immobiliare, la guardia giurata di turno a Natale. Pagami, ci vuol poco a scordarsi da dove eri partito e per cosa. Ora pagami, non ha senso più chiamarti padrone se sono.
Siamo in linea con Stefania Massucci, coordinatrice del servizio di identificazione della Onlus on the Road, che si occupa del contrasto alla tratta. Ciao Stefania, grazie di essere qui con noi.
Ciao e grazie a voi.
Per iniziare, insomma, per dare una panoramica del fenomeno ai nostri radioascoltatori, io inizierei con il chiederti come si presenta il fenomeno in Italia, quindi se si tratta di un fenomeno diffuso. E di cosa vi occupate voi dell'associazione On The Road per contrastare il fenomeno?
Il fenomeno della tratta in Italia si presenta in svariate forme, innanzitutto perché la tratta ha vari scopi, quindi ha lo scopo certamente di sfruttare le persone sul territorio nazionale, ma sfruttarle in vari ambiti, quindi dall'ambito sessuale, che è quello più noto, quindi dello sfruttamento nella prostituzione, ma anche lo sfruttamento lavorativo, lo sfruttamento in accattonaggio o in economie illegali. Quindi il fenomeno della tratta non è un solo fenomeno, ma sono vari fenomeni. E in questo senso certamente quello più noto, appunto, come dicevo, è quello della prostituzione, dello sfruttamento delle donne nella prostituzione, e in questo On The Road lavora da molti anni, da 25 anni ormai, anche nella costruzione, anche aiutato lo Stato italiano nella costruzione del sistema antitratta, e quindi lavoriamo in tutti i servizi che ormai si sono strutturati nel tempo, che sono dall'outreach, quindi dal contatto con le persone che si prostituiscono, fino appunto al servizio di identificazione, di cui io sono coordinatrice nella nostra associazione. Abbiamo delle case di accoglienza di vario tipo, quindi di prima accoglienza, quindi di protezione, ma anche di seconda accoglienza orientata più all'autonomia e all'inclusione sociale. Con un servizio psicologico a cui vengono affidate per tutto il percorso le persone che fuoriescono dalla situazione di sfruttamento, e anche un'assistenza legale, quindi degli avvocati che affiancano le donne e le persone in tutto questo percorso. A fianco a tutto questo si lavora anche contro lo sfruttamento nel lavoro, e quindi che è un fenomeno che, diciamo, è molto antico, ma oggi si sta sviluppando tantissimo, e anche in altri ambiti come quello dell'accattonaggio, dove soprattutto a Pescara in questo momento stiamo lavorando per le persone vittime di tratta sfruttate in accattonaggio nel nostro centro vicino alla stazione.
Per quanto riguarda il profilo delle vittime, esistono dei percorsi comuni tra queste persone? Cioè, qual è il percorso che le porta a diventare vittime di tratta? Ci puoi fare un esempio raccontandoci una storia di una delle vittime di cui vi siete occupati?
Sì, oggi il profilo più noto e più comune è quello della ragazza nigeriana vittima di tratta da parte di organizzazioni criminali della stessa nazionalità, che sono proprio dedicate al reclutamento di giovanissime donne in Nigeria, attraverso dei canali anche molto, diciamo, informali, quindi utilizzando, diciamo, sfruttando il fatto la situazione di bisogno, e quindi offrendo la possibilità di viaggiare, di intraprendere un viaggio per raggiungere la Libia o l'Italia o altri paesi d'Europa, con l'inganno, quindi offrendo un lavoro come babysitter, come impiegata in un qualche negozio o come domestica, ma in realtà poi quello che trovano è lo sfruttamento in strada. Il tutto sotto, diciamo, con uno stato di assoggettamento principalmente psicologico ormai, derivante da un giuramento che viene, a cui vengono sottoposti prima della partenza nel paese d'origine, a volte coinvolgendo anche i familiari, e che diventa il, diciamo, il perno del, della relazione di dipendenza con la rete di sfruttamento. Attraverso questo rito, che viene questo rito Juju, chiamato Juju, viene chiesto loro di pagare un debito molto molto alto, che si aggira dai 20.000 euro ai 40.000 euro ad oggi, prostituendosi. E nel momento in cui c'è il tentativo di sottrarsi alla situazione di sfruttamento o al pagamento del debito, vengono minacciate sempre attraverso il rito anche e soprattutto le famiglie d'origine, che rimanendo lontane e rimanendo ancorate a quella a quell'origine, a quella cultura, sono loro stesse che diventano, diciamo, che fanno pressioni sulle ragazze che sono qui affinché paghino il debito e quindi continuino ad essere sfruttate.
E siccome hai citato la Nigeria, mi viene da chiederti qual è il principale paese di origine delle vittime di tratta?
È sicuramente la Nigeria il paese d'origine di questo tipo di tratta.
E invece, per quanto riguarda il quadro normativo italiano, diciamo, sono state emanate diverse norme in materia di tratta. Secondo te, secondo la tua associazione, queste norme hanno avuto un'efficacia nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno?
Dunque, in Italia ad oggi, ancora oggi, siamo già dal diciamo da quando è stato istituito l'articolo 18, ovvero dal testo unico sull'immigrazione del 1998, ancora oggi è il paese d'Europa che ha un, diciamo, un sistema antitratta costruito nel miglior modo possibile, perché appunto dà la possibilità alle vittime di tratta di emergere dalla quindi di sottrarsi dalla condizione di sfruttamento, non necessariamente denunciando gli sfruttatori o denunciando lo sfruttamento, ma innanzitutto accedendo a programmi di protezione. Quindi accedendo a programmi di protezione, quindi facendo un percorso sociale, la vittima può decidere poi se rivolgersi alle forze di polizia oppure rimanere nella, diciamo, nella situazione di emersione, quindi di un programma sociale, un progetto sociale. E quindi secondo me per quanto riguarda il quadro normativo italiano siamo ancora messi bene, diciamo. Poi certo è che non è soltanto la norma dell'articolo 18 e comunque il sistema antitratta, ma è tutto anche il resto del quadro normativo che condiziona anche il sistema antitratta. Quindi certamente le nuove norme, la nuova legge sull'immigrazione a livello di prevenzione non facilita, ma noi temiamo che andrà a creare una sacca di irregolarità, e in questa sacca di irregolarità ci saranno molte persone già fragili per una serie di motivi che potranno cadere vittime di un nuovo reclutamento e di un nuovo sfruttamento.
Certo, perché la denuncia, il fatto di dover denunciare spesso, paradossalmente, è proprio la cosa che porta a non denunciare, anche perché queste persone spesso non hanno i documenti, quindi hanno paura di andare dalle autorità di polizia.
Sì, oggi in realtà in questo momento il motivo non è che non hanno i documenti, perché sono poche le persone non regolari che incontriamo, però siamo quasi certi che comunque le persone che hanno fatto questo percorso e che non si è concluso in maniera positiva, magari perché non sono mai riuscite a trovare un ambiente consono o accogliente dove potersi veramente aprire e raccontare la storia del sfruttamento, hanno avuto un diniego, quindi ritorneranno irregolari sul territorio, irregolari, già sfruttate, già vulnerabili, saranno certamente nuovamente reclutate magari dalle stesse reti o da altre reti, debite ad altro.
Va bene Stefania, la nostra intervista termina qui, io ti ringrazio tantissimo e auguro buon lavoro a te e all'associazione August on the Road.
Grazie a voi per il vostro preziosissimo lavoro.
Sei la dorme in fondo alla via, in un buco di calce e sudore. Qualche stella le fa compagnia e un cuscino di legno la tiene. E un cuscino di legno la tiene. I suoi capelli fili di rame e le mani piccole e scure ma abbastanza grandi per raccogliere le pietre e portarle alla fine del fiume e portarle dove finisce il fiume. Primavera e un sorriso bruciato dal sole, nei suoi occhi nuvole chiare, che se ride le puoi anche toccare, che se solo ride.
E ora è arrivato il momento delle buone notizie e consigli e lascio la parola a Luca e Andrea.
La prima notizia è relativa al Burkina Faso, dove l'11 marzo il governo ha annullato un disegno di legge che avrebbe introdotto nel codice penale locale delle gravi limitazioni alla libertà d'espressione.
Nella giornata del 13 marzo, Gavin Newsom, il governatore della California, ha firmato una moratoria sulla pena di morte. Quello della California finora è il quarto degli Stati Uniti d'America ad aver adottato un decreto simile.
Lo stesso giorno, in Congo, il neoeletto presidente Felix Tshisekedi ha graziato circa 700 prigionieri. Questi erano degli attivisti politici che si trovavano in carcere per aver preso parte alle manifestazioni pacifiche.
In Azerbaigian, lo scorso 16 marzo, il presidente Ilham Aliyev ha firmato una grazia per oltre 400 detenuti, molti dei quali erano prigionieri di coscienza.
passiamo ora ai consigli. Con la puntata di oggi vi consiglieremo due film. Il primo è Sofia di Maryam Ben-Barek. Sofia è una giovane ragazza di Casablanca che ha un figlio fuori dal matrimonio. Questo la espone non solo a stigma sociale, ma addirittura al rischio di finire in carcere, in base all'articolo 490 del codice penale marocchino, che prevede da un mese a un anno di reclusione per le relazioni sessuali al di fuori del matrimonio. Da qui parte e si sviluppa il racconto, che presto diventa un ritratto delle classi sociali e delle relazioni personali.
Il secondo si chiama Il venerabile V di Barbette Schroeder. Il documentario svela la figura e il percorso di Wiratu, maestro buddista birmano, che predica la protezione della razza e della religione, esortando al massacro del popolo musulmano dei Rohingya. Il film si interroga su come una filosofia così pacifista e tollerante come il buddismo, praticata dallo stesso regista, possa provocare tali degenerazioni nell'animo umano. Ora ascoltiamo Cells of the Heart dei Rolling Stones.
The hard-working people, let's think of the lowly of birth, raise your glass to the good and the evil, let's drink to the salt of the earth,
say a prayer for the common foot soldier, spare a thought for his back-breaking work, burn the fires and is still till the earth. When I look into this faceless crowd, a swirling mass of gray, blue, black and white, they don't look real to me. Gamblers instead. Spare a thought for the stay-at-home voter. Empty eyes need a straight theory show. At the rates of gray-suited grafters, a choice of cancer or polio. Crowd, a swirling mass of gray and black and white. Do we all look real to you? Or do we look too strange? Yeah, let's drink to the hardworking people. Let's think of the lowly of birth. Spare a thought for the ragtag people. Let's drink to the salt.
inaugurata la dimora storica di Andrea a Porta Pesa. 50 metri di totale comfort con tavolo allungabile, 50 seggiole sgabello Frau, bagno con idromassaggio, finestre apribili. Aperto tutte le sere dalle 20 alle 20:24. Vi aspettiamo.
Siamo giunti al termine di questa puntata, però prima di lasciarci vorrei ricordarvi il prossimo appuntamento. L'11 aprile presso la Facoltà di Scienze dell'Educazione dalle 10 alle 12 in Aula Magna ci sarà la nostra Sonia Forasiepi, ex membro del comitato esecutivo di Amnesty International e già responsabile Edu Lombardia, che terrà un corso di formazione sui diritti umani. Quindi siete tutti invitati a partecipare e seguiteci sulla pagina Facebook per rimanere aggiornati anche sui prossimi appuntamenti.
E grazie dell'ascolto.
Ciao, alla prossima.
Ciao a tutti.
Ciao.
Radio Amnesty. Un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International. Yeah.